Ad oggi la parola mercenario non ci piace più. Ci sa di un soldataccio bruto che non si lava, un qualcuno che violenta donne e saccheggia campi. Oggi, quando servono dei professionisti della guerra, li chiamiamo contractors. Ma sì, è il termine più moderno, più scattante. Il contractor non è mica un soldataccio, è uno specialista della difesa. E difatti negli ultimi anni i contractors non si sono mai macchiati di un singolo crimine contro la popolazione civile. Giusto?
The guards were private military contractors with Blackwater, convicted of killing 14 of the 17 people when they opened fire in Baghdad.
Beh, la verità è che anche i contractors ci sono sempre stati, solo che avevano un nome e in parte un'etica un po' più cavalleresca. Tanto che se contractor o mercenario è un termine negativo, il loro appellativo è sinonimo di genio militare, ma anche di virtù. I condottieri. Cavalieri senza macchia alla ricerca del bene supremo? No. Imprenditori di una guerra che però era sicuramente più cavalleresca, sia letteralmente che metaforicamente, di quella che combattiamo oggi.
Wake up pills. Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi vi porto a conoscere un tipo umano straordinario. L'uomo che ha trasformato la guerra da privilegio e prerogativa nobiliare a servizio su commissione. L'uomo che ha reso la spada un mestiere retribuito, il campo di battaglia una carriera e la fedeltà una voce nel contratto. Signore e signori, ecco a voi i condottieri. Ma prima di entrare nei loro accampamenti profumati di ferro, olio, gloria e sudore, bisogna tornare un po' indietro, là dove tutto comincia, il mondo in cui la guerra era la nobiltà stessa. Siamo sempre nel Medioevo, nel primo alto Medioevo, e la guerra non è un mestiere, è una funzione sociale. Nella semplificazione che tutti conosciamo, infatti, il contadino lavora, il monaco prega, il nobile combatte. È l'antico schema trifunzionale che regge il mondo feudale. L'aristocrazia giustifica i propri privilegi brandendo la spada. Certo che abbiamo un sacco di soldi, terre e privilegi, ma noi siamo fisicamente quelli che difendono il regno, la fede, l'ordine, quelli che muoiono sui campi di battaglia.
Poi il fatto che morissero molto poco è un altro conto.
È ovvio che tutto questo non si fa gratis. Terre, titoli, castelli, diritto di tassare i contadini. La guerra è mestiere di pochi, anzi, la guerra è prerogativa di pochi. Perché quello non è un mestiere, ma un'identificazione totale di classe. I nobili sono i guerrieri. Per secoli questo sistema funziona, ma col tempo l'Europa inizia a cambiare, soprattutto in alcune sue parti, vedesi l'Italia. Le città crescono, i commerci esplodono e nascono nuovi ricchi. Ricchi che spesso iniziano a accumulare più soldi dei nobili, ma che non hanno antenati illustri, non hanno castelli, non hanno alcun addestramento militare perché di lavoro magari fanno i mercanti. Ed è lì che succede qualcosa di rivoluzionario, quantomeno per il Medioevo. La guerra smette di essere nobiltà e diventa servizio. Italia, XIII secolo. Firenze, Siena, Milano, Venezia, Genova, Bologna, piccole repubbliche cittadine piene di mercanti, banchieri, artigiani, piene di soldi, palazzi, milizie urbane, ma nessuna nobiltà armata ed addestrata che possa condurre eserciti. Anzi, in molti casi la nobiltà è stata bandita dalle cariche pubbliche perché è troppo turbolenta. Nasce così nei comuni italiani una domanda.
Ma se scoppia una guerra, chi va fisicamente a combattere?
Ma non ci penso proprio.
Ora, avere i soldi per comprarsi armatura, spada e cavallo non basta. Provate voi a mettervi un'armatura di 45 kg, brandire una spada di 25 kg, salire su un cavallo al galoppo e colpire qualcosa. Ecco, probabilmente già salire sul cavallo con quell'armatura sarebbe un'opera impossibile per tutti noi. Per fare la guerra bisogna addestrarsi sin da bambini in quei tempi. Diceva un vecchio proverbio medievale che se a 7 anni un bambino non è salito a cavallo, allora tanto vale che faccia il monaco. Le città mercantili però questi cavalieri feudali, super addestrati, violenti, turbolenti e che guardano tutti dall'alto del loro privilegio non li vogliono. Vogliono dei professionisti che combattano non per onore, non per feudi, non per la classe, ma per un contratto. Semplice. Nasce così il condottiero. Un guerriero non nobile ma organizzato, pragmatico, capace di offrire ai comuni un esercito chiavi in mano. una compagnia di uomini armati, disciplinati, pronti a difendere o a conquistare, a seconda del committente. La differenza è sottile ma fondamentale. Il nobile combatte perché deve, il condottiero combatte perché serve. Il nome di condottiero viene dalla condotta, il contratto che regolava tutto: durata, paga, numero di soldati, obiettivi, penali, premi, persino norme di comportamento. Era un piccolo capolavoro di diritto antico. Anticipa i moderni contratti di consulenza, solo che al posto delle clausole sulla privacy c'era quella che vietava di saccheggiare le campagne dell'alleato. Il condottiero non vendeva la propria spada, ma un servizio complesso: strategia, logistica, uomini, cavalli, armi, disciplina. Un esercito indipendente in affitto. Il successo di un condottiero dipendeva molto dalla sua reputazione, oltre che dalla sua bravura, perché se rompeva molti contratti o devastava le terre del cliente, nessun comune l'avrebbe più assunto. Per questo i migliori condottieri erano più politici che guerrieri. Trattavano, negoziavano, cambiavano parte con abilità diplomatica. In un mondo dove tutto si comprava e si vendeva, anche la fedeltà era una merce. Il passaggio è affascinante. La guerra non è più il simbolo dell'aristocrazia, ma l'affare della borghesia. I condottieri sono figli di un capitalismo nascente, uomini senza lignaggio che costruiscono il proprio potere con competenza, carisma, contabilità e sangue. Ogni battaglia è una spesa ed ogni vittoria deve essere redditizia. Eppure, nonostante la logica economica, la figura del condottiero conserva un'aura quasi romantica. Perché, e qui sta la differenza con i mercenari, il condottiero comanda. Non è un soldato sbandato, non è un bruto a cui si mette in mano una lancia e si chiede di fare da carne da macello. È uno stratega, un manager armato, spesso colto, intelligente e raffinato. Assumere un grande condottiero significava sostanzialmente assumere a tempo determinato anche un grande capo di Stato. Molti confondono condottieri e mercenari, ma la differenza è netta. Il mercenario è un individuo, spesso straniero, che offre la propria spada al miglior offerente. È un lavoro stagionale, è pronto a disertare se la paga è bassa, l'esito è incerto. È un soldataccio. Il condottiero invece è un imprenditore militare. Ha un esercito stabile, il suo, contrattualizzato, con gerarchie interne, regolamenti propri, gestisce uomini, logistica, finanze, diplomazia. Un marchio di garanzia. È per questo che i lanzichenecchi che devastano Roma nel 1527 sono considerati mercenari, soldatacci, mentre Francesco Sforza o Giovanni dalle Bande Nere sono ricordati come eroi. I primi obbedivano alla fame, i secondi ad un contratto, e la differenza valeva ben più della vita, valeva l'onore. Oltretutto, le guerre dei condottieri non erano fatte di sanguinaria e cieca follia, ma di calcolo. Non volevano sterminare, volevano vincere con il minimo danno possibile, per più ragioni. Numero 1, un nemico distrutto non può pagare un riscatto, un campo bruciato non produce più tasse. Numero 2, magari quel nemico fra qualche anno mi assume, non devo mica rovinarlo. Le loro battaglie spesso erano scenografiche. Eserciti che si fronteggiavano per giorni, scambi di ostaggi, manovre lente, negoziati continui. Un incubo per chi sogna l'epica, un paradiso per chi ama la logica. Erano oltretutto guerre da partita doppia. Per ogni freccia lanciata c'è una voce di spesa in bilancio. Molti condottieri finirono per fondare vere e proprie dinastie. Francesco Sforza, ad esempio, figlio di un contadino marchigiano, divenne duca di Milano grazie al matrimonio con Bianca Maria Visconti. Ha cominciato firmando condotte e ha finito firmando decreti. Oppure Giovanni dalle Bande Nere, ultimo grande condottiero, spirito libero e spietato che combatteva all'antica in prima linea a cavallo, rifiutando le armi da fuoco. Il simbolo di un'epoca che stava finendo, quella in cui la guerra era, per loro, arte e non industria. Ma per ogni Sforza o Medici delle armi c'erano decine di falliti, capitani di ventura che finivano impiccati o dimenticati. Perché come ogni impresa, anche quella della guerra aveva i suoi notevoli rischi. I condottieri, oltretutto, non solo combattevano, ma investivano. Anticipavano denaro per equipaggiare i propri uomini, gestivano i rifornimenti, compravano cavalli, assoldavano fabbri, artigiani, medici. Un piccolo ecosistema economico. Il successo di una campagna che si misura in utile netto e non in cadaveri. Tutto cambia nel 500. Le monarchie si rafforzano, nascono gli stati nazionali e gli eserciti permanenti. Il contratto di condotta non basta più. La guerra diventa amministrazione pubblica. Quando arrivano cannoni e polvere da sparo, la cavalleria d'élite dei condottieri diventa un reperto romantico. Da quel momento il mestiere della guerra passa di mano, tornando allo Stato. E i condottieri finiscono rilegati nei libri, nei ritratti, nei poemi. Uomini d'azione e d'affari, capaci di morire per un ideale che stava però scritto in calce a un contratto. insieme fedeli, cinici ed ambigui, una combinazione assolutamente moderna. E con un'arma in più rispetto ai liberi professionisti di oggi. Perché se il signore non pagava, loro potevano letteralmente mettergli a ferro e fuoco la città. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming.
Wake Up Pills. Wake Up Pills.